Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà soprattutto a tutti.
Grazie,
amici ascoltatori.
Bentrovati e benvenuti a questo nuovo appuntamento, questo del venerdì che chiude la settimana, insomma, settimana
turbolenta,
vabbè, ci facciamo mancare niente, come sempre, caro Stefano. Allora, anche oggi abbiamo tante situazioni, poi dopo andremo anche un po' nel dettaglio su quello che riguarda la conferenza fiume di ieri del presidente del Napoli, spettacolare,
ci è piaciuta molto a noi.
Tanti passaggi, poi avremo un passaggino che sentiremo. E allora andiamo subito a dare
ghiotti di notizie.
Lo vedi? È
sarebbe
sempre lui.
Tutto molto grigio senza Draghi. Un calcio più grigio.
Straordinario. Ieri
non
ha detto.
Certo, una tragedia.
Dai, non facciamo una tragedia. Insomma, siamo arrivati alla fine del campionato. Bene. Do il buon pomeriggio al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao, Nick. Ben trovato.
Ciao, Nick.
Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, Nick. Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao, Massimone.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio. Allora, c'è anche lui, dobbiamo attendere, non arriva, non è raggiungibile. Attenzione, Garbo ci dà buca proprio oggi. Ma come, ha detto tutto a posto? Riprova. Intanto facciamo una cosa. Nick, voglio partire un attimo subito da te. Situazione Allegri, Juventus, quello che sta succedendo, dai.
Ma io, guarda, non so cosa succederà nelle prossime ore, perché comunque la Juventus è al lavoro, evidentemente, come... anche Allegri, per gestire tutta la situazione, ognuno naturalmente fa il proprio interesse, in questo senso vuole difendere i propri interessi, quindi c'è una certezza: Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus, questo è abbastanza evidente. Se lo sarà dopo Monza, se lo sarà più avanti o tra qualche ora, non lo so, però qui la situazione mi sembra abbastanza evidente, cioè ormai non c'è il minimo dubbio che questa situazione, questo rapporto si interromperà per mille motivi, e questa, è l'unica certezza. Ora c'è da capire cosa succede da qui a domenica. Prenderanno un provvedimento, lasceranno perdere, porteranno in fondo tutto quanto così com'è, fino a domenica con il Monza, che poi sarà l'ultima partita in casa della Juventus di questa stagione. Io ancora non te lo so dire, perché anche ieri si parlava della possibilità che comunque ci potesse essere un esonero in giornata con l'approdo di Montero per queste ultime due partite. Ora non ci sono sviluppi, e quindi la Juventus, tutti tengono un low profile, un grande silenzio in questo momento, con la certezza che Allegri però andrà via. E questo mi sembra, ormai che lo sai, sono sempre stato prudente su questo argomento. Ora io non ho il minimo dubbio: Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus. Questo è evidente.
Questo non c'è dubbio, Allora, questo è un po' lo scenario. Tra l'altro, lui ha lasciato la continenza, ha fatto l'allenamento questa mattina, quindi nessun tipo di dichiarazione in merito al momento sono uscite. Poi, naturalmente, monitoriamo il tutto. Se ci sono aggiornamenti, immediatamente daremo subito eventuali notizie. Allora, c'è anche Daniele Garbo con noi. Ciao Dani, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio a voi.
Allora,
ciao
Daniele. Cecca ha fatto un po' il quadro. Io vi chiedo a voi, a distanza ormai sono passate un po' di ore, due giorni da tutto quello che è successo, che cosa vi rimane? Qual è la cosa che volete aggiungere a tutto quello che abbiamo visto, sentito e che sta accadendo? Stefano, parto da te.
Ma sul caso
Allegri? Sì, rimaniamo un attimo sul caso Allegri.
Allora, tutto quello che è successo sul campo, okay. Se si fosse limitato con la reazione alla giacca, cravatta e con Maresca, non bellissimo, però l'avrei capito, insomma, la tensione. Poi però è esagerato, ma molto esagerato dopo, e ha sbagliato. È vero che sbagliamo tutti, però insomma,
certo,
ci sono errori, mi sembra che, come si dice a Roma, abbia sbroccato più del lecito. Per quanto riguarda invece il sentimento, emerge una cosa, due fatti secondo me molto molto importanti. La squadra sta con l'allenatore, cioè adesso andiamo
oltre.
È stata con l'allenatore
con la partita,
c'è stata anche una cena che ha testimoniato questa cosa qua, e quindi questo è importante. Cioè, pensavamo che qualche calciatore, Marco l'ha sempre detto, magari non è contento che vada via, ci sta, certo, ci può stare, però anche quelli più scontenti nella stagione, che hanno avuto degli scambi di punti di vista, degli scontri. Sono dalla sua parte, quindi questo secondo me è il fatto che resta, che in pochi hanno evidenziato. E la società deve prendere atto, poi Giuntoli fa quello che gli pare, perché ha avuto dei poteri, assemblea degli
azionisti. Ed è giusto che prenda delle decisioni. Certo.
5 anni, deve costruire, ricostruire la Juventus, lo deve fare nella sua piena, certo, insomma, autonomia.
Autonomia, chiaro.
E quindi
chiaro,
ci sta.
Garbo, cosa ti rimane dopo 2 giorni di tutto quello che è successo?
Ma allora, assodato che Allegri è andato oltre i limiti, perché non è accettabile quello che ha fatto, non solo in campo ma anche fuori, quando ha aggredito il direttore di Tutto Sport, Guido Vacciago. Questa è una cosa assolutamente non accettabile, e quindi credo che questo alla fine sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che porterà all'esonero di Allegri prima della fine del campionato, immagino. Ma credo che in tutto questo ci sia però un problema di assenza della società. Cioè Allegri ha sbroccato nel modo in cui ha sbroccato, perché sono mesi che questa cosa si trascina, perché sono mesi che lui è l'unico che ci mette la faccia, perché la società, nella persona di Giuntoli, che ha avuto mandato evidentemente dalla proprietà, aveva già raggiunto, sembra da quello che si è sentito, un accordo con Thiago Motta già da febbraio. Allora, tutto questo è assolutamente legittimo, però va detto all'allenatore, va spiegato, va detto: guarda, noi ti pagheremo, troveremo una transazione, tutto quanto, ma il prossimo allenatore della Juventus non sarai più tu, sarà Thiago Motta. Secondo me questa chiarezza era necessaria, perché questa chiarezza, secondo me, spiega anche il rendimento ridicolo del girone di ritorno della Juventus, secondo me. Cioè, i giocatori in questa situazione chiaramente non hanno più una guida, sapevano benissimo che l'allenatore il prossimo anno non sarebbe più stato Allegri, ma sarà Thiago Motta, quindi non si sa chi rimarrà, chi partirà. Ecco, questa situazione di incertezza, secondo me, ha portato alla reazione immotivata ed esagerata sicuramente di Allegri, ma secondo me a monte
paga
di tutto,
questo, tu dici, paga questo.
No, ma c'è un'assenza della società, assolutamente.
Massimo Bonanni.
Ma secondo me è inconcepibile quello che lui ha fatto, e avrei detto parole diverse se poi a fine partita avesse dato le dimissioni. Lui l'ha fatto con la consapevolezza che veniva cacciato, quindi per me ha fatto un doppio errore, perché ha fatto una cosa bruttissima a fine partita, durante la partita, e oltretutto hai fatto anche in modo di essere mandato via per non perdere i soldi. Questa è una cosa, secondo me, è la cosa più grave. Poi la Juve ha fatto male, è andata male, non è per mancanza di chiarezza, non c'entra niente. C'erano dei giocatori che erano sicuramente in scadenza, ma tanto Rabiot arrivava in scadenza a prescindere,
sì.
Tanti altri giocatori sarebbero andati a prescindere, in difficoltà sotto quel punto di vista. Io penso che la Juventus ha fatto male nell'ultimo periodo, perché nell'ultimo periodo la Juventus in generale ha giocato male, i giocatori hanno giocato male, l'allenatore non è riuscito a tirargli fuori qualcosa in più. Lui è vero che c'è un anno di contratto, ma non ha fatto niente per potersi guadagnare un ipotetico rinnovo. Tornando a quello che è successo l'altro giorno, poi scusami, un'altra cosa, ho sentito Stefano, no, che ha detto i giocatori hanno dimostrato di stare dalla parte dell'allenatore, no?
Sì.
Per la cena avrebbero dovuto fare, avrebbero dovuto disertare la cena, oppure finale di Coppa Italia, tra l'altro se vinci c'è anche un premio, mi pare, non mi sembra che i giocatori non avessero nessun tipo di premio, quindi c'era un incentivo ancora maggiore. Non è che hanno vinto per Allegri, hanno vinto per se stessi, per la società,
meno
per
poetico,
la squadra, non per Allegri.
Sei meno poetico, dai.
Massimo, io dalle immagini che ho visto, anche nella cena, sai, girano queste immagini, video, anche soprattutto quando l'hanno tirato per aria la squadra, e soprattutto poi quando...
Non male che hanno ripreso.
No, dico...
Ma c'era qualcuno che però, qualcuno voleva togliere le mani.
Vabbè, insomma, però insomma a me questa
dai,
cosa...
Dai, scherziamo, c'è una battuta,
io
dai.
Che ci avete con Allegri e vabbè, siete contenti. Io vado sopra le parti e non me ne frega niente, cioè valuto i fatti. Secondo me la squadra è con Allegri. È stata con Allegri e sarà una cosa da risolvere per il prossimo futuro. Sono d'accordo con Garbo. Io vedo una società,
è mancata
abbastanza...
più la società.
No, non è che è mancata, è una società che va. Allora, lui.
Ma tu fai una critica a Giuntoli?
No, assolutamente. No. Giuntoli è solo. Cioè, come è stato solo lasciato Allegri quest'anno, Giuntoli sarà solo il prossimo anno sotto la lente di ingrandimento del giudizio di una società che ancora si deve ricostruire da un punto di vista calcistico. Non si respira calcio alla Juve, insomma, non so come dire, questa è la mia sensazione, è il mio parere, lo esprimo, ma no, senza criticare la bravura, l'abilità sul piano amministrativo.
No,
sul piano calcistico, se io mi giro, vado in tribuna, prima vedevo gente che di calcio, dicevo, in tribuna, ecco, prima c'era la triade, poi non c'era, c'era un'altra triade, e adesso vedo in tribuna chi calcisticamente, se fossi un tifoso della Juventus mi interrogherei più del dovuto. Mm-hmm. Poi, per carità, con tutto rispetto, Giuntoli è un grandissimo dirigente, però certamente affronterà un lavoro molto molto duro, poi Cecca lo conosce meglio di noi. Mm-hmm. Insomma, io sarei preoccupato se fossi in Giuntoli. Non è così facile.
Io non so se, Nick, tu hai avvertito questo parlando con il direttore, cioè della preoccupazione, oppure c'è voglia di cominciare veramente il suo lavoro, che ancora non è iniziato, forse fino in fondo.
Guarda, io credo questo, che il lavoro di Giuntoli è anche un po', come ti posso definire, bloccato da quello che naturalmente può fare anche come budget. Cioè non è che lui anche a gennaio quello che ha potuto fare l'ha fatto, però probabilmente forse avrebbe voluto fare una cosa, diciamo, diversa. Ora Giuntoli deve cominciare a riorganizzare un po' tutto, cioè, e quindi secondo me è normale che non potesse fare. Giustamente Allegri viene da un anno nel quale, cosa gli vuoi dire Allegri l'anno scorso? Cioè, se non c'era Allegri la situazione l'anno scorso sarebbe franata. Cioè, io in questo, con grande obiettività, riconosco un grandissimo merito l'anno scorso ad Allegri, quindi oggi, cioè, vuol dire, lui era anche giusto che Allegri avesse la possibilità di ripartire quest'anno e potesse in qualche maniera avere, diciamo, la possibilità anche di dimostrare di fare qualcosa. Poi ragazzi, fino alla partita con l'Inter erano in lotta per lo scudetto, poi sono crollati, chiaramente c'è il giro di ritorno e non va bene, non è da Juve, anche se la Juve non è una squadra fortissima, e non va bene. Però sai, Giuntoli è stato chiamato per un lavoro quinquennale e appena, secondo me quest'anno gli è servito per capire bene il meccanismo Juve
e poi partire, certo. Io chiudo con la Juve perché voglio andare un attimo sul Milan con questo messaggio di un nostro amico. Stefano ci scrive: ciao Marco e Stefano, allora, mai stato né pro e né contro Allegri, detto ciò analizziamo l'ultimo periodo, dice lui. Le partite contro le squadre più blasonate la Juve le ha giocate discretamente, vedi Napoli, Milan, Roma, Lazio, Atalanta nel campionato e poi la finale. Invece contro le medio-piccole praticamente non abbiamo giocato. Allora mi chiedo, Allegri non ha dato né schemi né stimoli a questi giocatori? Infatti quando giocano contro le grandi non servono gli stimoli dell'allenatore. Secondo me non aveva più il polso della squadra. Sto con la Juve, con Giuntoli e ci saluta. Questo è un po' il quadro dell'ascoltatore. Però c'è chi invece è dalla parte di Garbo quando fa il quadro sulla società.
Ma secondo me, Marco, non possiamo adesso ci stanno, dire,
è vero.
Cioè, se l'annata è stata questa e soprattutto ci sono delle responsabilità tecniche da parte di Allegri,
certo che ci sono, assolutamente.
Di ritorno.
Fai due vittorie in 15 partite.
15 punti in 15 partite, insomma, dai.
Ci sono.
Però credo che quello che ha detto Garbo lo condivido. C'è anche una ci deve essere anche umiltà e anche, voglio dire, riconoscere in maniera oggettiva che questa società va cioè non va soltanto, allora tu togli Allegri e hai risolto il problema, ecco, non sarà così,
no,
secondo
no,
me
no, no, no. Cioè, ci saranno altre cose da fare, certo, ci saranno altre cose da fare, assolutamente. Nick, vado un attimo al Milan e riparto con te perché Fonseca è in pole, cioè dobbiamo considerare l'allenatore ex Roma, insomma, che l'abbiamo conosciuto, apprezzato anche qui nel nostro campionato, è in pole?
Ma io direi di sì, che in questo momento è in pole, però io non mi farei nemmeno trascinare troppo dalle certezze, perché in questo momento sappiamo benissimo che nel Milan sono stati accostati 6-7 allenatori e come il borsino degli allenatori è cambiato anche, voglio dire, diciamo, il vento in certi momenti, sembrava che più uno più un altro, e conseguentemente io credo che Fonseca sia una buona soluzione per il Milan. Mm-hmm. Non so che cosa la gente si aspettasse, magari, ecco, io non lo so, se uno vuole Conte, vuole Klopp, è un altro discorso, allora si può stare anche a discutere, però per me Fonseca è un bravo allenatore, se gli fai fare un programma triennale può costruire qualcosa di interessante e secondo me, cioè, a me come scelta non dispiace per niente, ecco, anzi ecco, se la facessero è una scelta secondo me che io trovo anche giusta, poi bisogna vedere le aspettative quali sono, ecco, insomma, non so,
certo,
se uno,
certo. Anche il mercato, però bisogna vedere che tipo di mercato c'era.
Se uno si aspettava Guardiola, allora è un altro discorso, però secondo me Fonseca è un lavoratore, uno che comunque ha già un'esperienza internazionale importante, conosce anche il campionato italiano, se non ricordo male è stato 3 anni a Roma,
certo.
E quindi insomma, perché no, ecco, l'importante è che le cose siano chiare, ma io credo che lui, insomma, venga con molto entusiasmo se la scelta è su Fonseca.
Rapido giro d'opinione sull'eventuale scelta, Stefano. Noi l'abbiamo apprezzato qui.
Cecca,
ha dei giocatori che possono essere vicino alla sua idea di calcio.
Sì,
davanti,
assolutamente,
insomma.
Come persona garantisco, una persona straordinaria, a stile. Rispetto al prossimo, però deve diventare un po' più, tra virgolette, che attivo agonisticamente.
Ti convince? Ti convince, Stefano?
Beh, il Milan, ecco, ha detto bene Nick. Cioè, voglio dire, bisogna vedere che cosa vuoi fare. Vincere, bisogna vincere lo scudetto. La squadra è forte, magari con qualche cosa, insomma, può puntellare qualcosa. Lui è un allenatore che dà un'identità.
Prenderà una squadra arrivata seconda in campionato, molto probabilmente. Molto probabilmente.
Non è facile, non sarà facile,
quindi deve,
però, insomma,
deve puntare allo scudetto.
Se tu mi dici con Sessão, Fonseca, con Xavi, sarebbe una rivoluzione.
Tra l'altro, ci chiedono, siccome ci sono state quelle dichiarazioni, siccome ci sono state quelle dichiarazioni sui problemi economici del Barcellona, e Xavi adesso rischia di essere, ci chiedono se potrebbe essere un nome da Milan. Potrebbe essere,
però credo che Nick abbia ragione, sia in vantaggio, anche perché in Francia era già fatto l'accordo con Marsiglia, invece la pista si è raffreddata. Quindi.
Bonanni, uomo giusto? Tecnico giusto, anzi.
Sì, sicuramente Xavi è un nome da Milan, è un nome spendibilissimo per il Milan.
Tu preferiresti vedere lui? Più
io
che
preferirei vedere, preferirei. Mi piacerebbe pensare che la società Milan volesse puntare su un allenatore importante di nome piuttosto che un Fonseca, che a me personalmente non fa impazzire.
No, vabbè, ci sta, ragazzi. Quindi tu dici quello di nome, vedi più Xavi. Questo è un po' il concetto.
Sì, Xavi o Conte. Okay.
Xavi o Conte, quindi va bene, va bene. Daniele Garbo.
Ma anch'io credo che il nome di Fonseca non riscaldi molto i cuori dei tifosi rossoneri, francamente. Anche perché, voglio dire, fare meglio di Pioli è difficile, cioè è arrivata secondo.
Devi vincere lo scudetto.
Appunto, voglio dire. Poi è chiaro che, siccome è stato insultato perché è stato detto che era un incapace, che sbagliava i cambi, che sbagliava gli allenamenti, sbagliava tutto, era un incapace Pioli. Adesso vediamo chi arriva dopo di lui, se sarà più bravo di lui. È chiaro che molto dipenderà non tanto dall'allenatore quanto dai giocatori che gli metteranno a disposizione, perché comunque il Milan ha perso Giroud, che è stato un giocatore importante in questi ultimi 3 anni, quindi bisognerà vedere come sarà sostituito. Poi qualche altro giocatore arriverà, quindi saranno importanti le scelte nella campagna acquisti, per vedere che squadra consegneranno a Fonseca o chi sarà al suo posto, insomma. Però ecco, Fonseca non mi sembra un nome che esalti troppo le folle, ecco. Questa
e
è
guarda
mia.
Io ti posso dire che quello che dici te lo confermo con proprio due messaggi velocissimi al 331 8200013. Ma se il Milan cambia, deve prendere un allenatore che gli faccia fare il salto di qualità. Con Fonseca cosa fai? Lo ritengo inferiore a Pioli, non ha senso cambiare tanto per cambiare, scrive Alessandro. Dice, con questa rosa cosa potrebbe fare Fonseca di più? Vedi, quindi non è che scalda proprio molto il cuore questo tipo di scelta. Vabbè, staremo a vedere. Nick, approfitto ancora della tua presenza prima di andare al pronostico. Altro tema, Lautaro, tra l'altro l'Inter questa mattina abbiamo
volevo
anche...
ricordare solo una cosa, no? quando Conte lasciò la Juventus, non mi sembra che ci fu una grande accoglienza per Massimiliano Allegri.
No, assolutamente.
Alla Juve. No, per dire che a volte uno deve anche, aspettiamo, no, a giudicare Paolo Fonseca nel caso, voglio dire, perché poi alla fine le perplessità poi magari possono diventare certezze, quindi ecco, io ci sono degli esempi nel calcio in cui magari bisogna aspettare prima di valutare. Sì, tornando a Lautaro,
ieri ha detto sul rinnovo, chiedete a Marotta. Tra l'altro abbiamo anche le immagini, grazie ai Mancardia, di questa mattina, che è stato premiato l'Inter a Milano con l'Ambrogino d'oro per la stella. Lautaro.
Sì, ma io continuo a ribadire che per me non ci saranno problemi nel rinnovo di Lautaro Martinez, anche perché comunque devono solamente un attimo sistemare alcune cose, ma francamente è chiaro che è la società a questo punto, no, che deve venire un po' più incontro alle richieste del giocatore, però per me questo rinnovo si fa, non riesco a vedere un qualcosa di diverso se non un rinnovo. Vanno sistemate alcune cose insieme alla sua gente, però sai, Lautaro non vuole andare via da lì, quindi questo ti aiuta talmente tanto. Quindi secondo me serve un ultimo piccolo sforzo. Ma
io, Nick, lo dico anche qui ai presenti, a Massimo, a Stefano, a Daniele, continuo ancora a non capire bene quello che sta succedendo intorno all'Inter, ma lo dico con grande onestà, cioè, no, siccome non sono un grande conoscitore della materia, però leggi delle cose alcuni giorni che ti fanno apparire la cosa come un quadro bellissimo, e poi dopo no, ma manca quell'accordo, scadono i termini, non si, io onestamente per me è un po' offuscata la cosa intorno all'Inter.
Allora,
quindi...
su questo diciamo così anch'io brancolo un po', nel senso che non ho materia, conoscenze tali da poter dire cosa succederà per quanto riguarda il discorso del finanziamento o meno del prestito. Però detto questo, io penso che la questione di Lautaro Martinez
si risolverà, dai.
Secondo me sì, perché lui vuole restare all'Inter e l'Inter vuole tenere Lautaro. Certo, quando ci sono queste due cose insieme, un accordo si trova sempre.
Che dici, Stefano? Faccio un giro pure su questo velocissimo.
Non ci dovrebbero essere sorprese, mettiamola così.
Beh, lui è un attaccante molto ambito, però lui dice chiede da Marotta, dice a me che me dovete chiedere. Come dici? La palla passa a lui.
No, però non lo so.
Hai qualche...
No, però...
stiamo parlando 99,9%
di un grandissimo rinnoverà, però io un 1% me lo tengo.
Ti tieni questo piccolissimo dubbio.
Perché l'avevano annunciata a dicembre,
è vero.
Ancora sul rinnovo.
Sembrava doveva arrivare.
Non,
è vero,
non ci raccontiamo barzellette.
Garbo?
Quello che conti, come sempre, è la volontà delle parti. Mi sembra che la volontà da entrambe le parti sia di giungere a un accordo. Lautaro non mi sembra che abbia espresso il desiderio di andarsene, nell'Inter abbia espresso il desiderio di metterlo in vendita. Dopodiché, come ha detto Marotta tempo fa, nessuno è incedibile, lo sappiamo, no? L'Inter è una situazione debitoria pesantissima, è il problema vero di cui si dibatte un giorno sì, un giorno sì,
sì.
Quindi devi risolvere questo problema, questo debito enorme che deve estinguere, e da lì nasce tutto, perché se ha necessità poi di fare cassa, quali sono i giocatori che possono consentirgli di fare cassa? Sono 2, 3, 4 forse, e Lautaro uno di questi.
Pensa, un nostro amico Donald da Miami dice: Lautaro si deve vendere adesso che sta all'apice, con quei soldi rifai l'attacco del futuro. Buonanni. Io mi darei stretto la
come ragionamento, è un ragionamento giusto.
Sì.
Però Lautaro, insomma, io non lo so, perché non capisco assolutamente nulla a livello di finanza. Io mi guardo altre cose, mi dedico ad altre cose. Sicuramente che l'Inter non navighi in un mare proprio limpidissimo e serenissimo, quello è fuori discussione. Però sono anni ormai che si dice che l'Inter ha bisogno di vendere, ha bisogno di fare. Poi alla fine l'Inter rimane sempre una delle squadre più forti in Italia. Adesso addirittura è preso Zinischi, è preso Taremi. Cioè, comunque l'Inter continuerà ad essere la squadra, secondo me, da battere in Italia ancora per tanti anni. E poi se dovesse cambiare di proprietà, io sono convinto che la proprietà che comunque dovesse venire sa già quello che deve fare. Credo che una società, un qualtix, Mister X arriva, compra l'Inter, spende non so quanti centinaia di milioni di euro per prendere l'Inter, e poi dice: no, adesso vendo tutti. Sarà mica matto, no? Quindi insomma,
vabbè, vediamo un po'. Vabbè, intanto c'è anche la news che abbiamo dato già in apertura, la ridiamo di nuovo con De Ron, che praticamente non ci sarà a Dublino, quindi perde un pezzo importante l'Atalanta per la finale, poi ne parliamo. Allora andiamo ai pronostici di questa settimana, siamo alla penultima giornata. Nicolò ancora qui, si può fare qualcosa, vediamo, non lo so. Questa settimana, caro Nick, mi devi dare i risultati esatti di queste due partite. Sassuolo-Cagliari
2-1
2-1 Udinese-Empoli.
Qui mi trovi, mi vai proprio a mettere in difficoltà, però per l'Empoli, vedendo che c'è Empoli-Roma all'ultima giornata, questa è una partita che devono vincere, perché se vincono possono salvarsi. L'Udinese ci avrebbe ancora una chance successiva, perché poi ha il Frosinone. Prova a giocarmi il jolly e dico 0-1
Però c'è un bonus che mi devi dire: nella finale di Europa League chi segna per primo, l'Atalanta o l'Everkusen?
Segna Kup Miners.
Mi dai proprio l'autore del gol, quindi io ho messo Atalanta. Atalanta gol. Garbo, Sassuolo-Cagliari.
Sassuolo-Cagliari 1-1
Udinese-Empoli
2-0
Chi segna prima, Leverkusen o Atalanta nella finale?
Leverkusen.
Leverkusen gol. Bene. Buonanni, Sassuolo-Cagliari
1-1.
Udinese-Empoli?
Udinese-Empoli 1-0.
Chi segna prima?
Nessuno.
Come ne sono uno? Vanno 0-0 fino alla fine, dai, vanno i rigori.
No, però scusami, ha risposto. Va bene così.
Vabbè.
0-0 fino alla fine.
0-0, quindi vanno i rigori e poi rigori. Quello che succede, succede. Vabbè, ok. E io metto 1-1 Sassuolo-Cagliari, 2-1 Udinese-Empoli, segna il Leverkusen prima per me. In Pallomeni.
Io dico 2-1 vince il Cagliari a Reggio Emilia. E 1-1 tra Udinese e Empoli e segna per primo il Leverkusen.
Leverkusen. Va bene, vedremo un po'. Questo è il bonus di questa settimana. Salutiamo Nicolò Ceccarini, lo ringraziamo. Nick, a presto.
Ciao Nick.
Buon fine settimana.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Grazie. Ci fermiamo, rimaniamo con Garbo e Bonanni e proseguiamo il pomeriggio. A tra poco.